FIOM CGIL e FIOM CGIL Toscana in collaborazione con Controradio presentano Lavorare la vita. GKN, il sogno della fabbrica socialmente integrata.
Quando noi siamo di fronte a un caso come quello della GKN è la chiusura appunto e basta, perché nessuno ha provato veramente a rilanciare quello stabilimento e quell'azienda.
Tell me where he's gone, the one who taught the words to breathe.
Angelini Stefano, segretario generale di Firenze, Prato e Pistoia della FIOM. Non c'è mai una vertenza come tutte le altre, ma questa è stata caratterizzata da tutta una serie di novità inaspettate, sia da un punto di vista legislativo, sia da un punto di vista di comportamento dell'azienda. Insomma, noi non siamo abituati a ricevere lettere il giorno in cui siamo chiusi, dove ti comunicano che 422 lavoratori sono stati licenziati, e questo è successo alla GKN. Alla GKN è successo che per ben due volte la FIOM ha portato in tribunale l'azienda e per due volte ha vinto per atteggiamento antisindacale. È successo che il primo maggio, dentro il mille proroghe, c'è stata una cassa integrazione retrattiva di 13 mesi assolutamente fuori controllo, nel senso che noi l'abbiamo scoperta sostanzialmente dai giornali. Quindi è stata proprio una vertenza anomala. Anomala, e ancora oggi è una vertenza anomala.
La vertenza GKN è una delle più significative e lunghe nel panorama della lotta operaia in Italia. Ha avuto inizio nel 2021 con il licenziamento di 422 persone. Da quel momento i lavoratori si sono riuniti in assemblea permanente, dando vita a decine di manifestazioni e cortei, stringendo rapporti con vertenze operaie in Italia e in Europa, organizzando iniziative, dibattiti e perfino un festival letterario della working class. La lotta ha coinvolto non solo i lavoratori, ma anche sindacati, cittadini e personaggi pubblici, costringendo l'azienda a rispettare le richieste dei lavoratori e a rispettare la loro dignità. Dalle lettere di licenziamento all'avvento di Francesco Borromeo, che acquista la fabbrica dal fondo Melrose promettendo di salvare produzione e posti di lavoro, fino alla liquidazione definitiva. La lotta dei lavoratori della GKN rappresenta un esempio di resistenza alla ricerca di un futuro alternativo, non solo per lo stabilimento di Campi Bisenzio, ma anche per la comunità, da cui il concetto di fabbrica socialmente integrata. Quella dei lavoratori ex GKN è certamente una grande vertenza operaia, ma è anche un movimento per la giustizia climatica, per coniugare ambiente e lavoro. È economia industriale, con un piano di rilancio possibile progettato con la consulenza universitaria. È politica industriale, con una legge regionale che individua il consorzio in grado di fare ripartire la fabbrica. I 422 licenziamenti rimangono, ma in 4 anni il percorso fatto dai lavoratori riuniti nel collettivo Insorgiamo ha segnato una strada che è stata ed è un esempio per il futuro.
Valerio Fabiani, responsabile crisi industriali Regione Toscana.
L'avvertenza GKN è stata una delle più importanti, no? Che lei si è trovato ad affrontare. Cosa ci insegna questa avvertenza nel novero delle tante avvertenze in noi che chi si occupa di lavoro, di industria, si trova ad affrontare in questa fase storica?
Uno degli insegnamenti più importanti credo che sia quello relativo alla storia dell'auto, dell'automotive, della componentistica auto in questo nostro paese. Credo che non sia un caso che tra le più grandi vertenze che hanno ferito il tessuto produttivo e anche posto l'opinione pubblica nella nostra regione vi siano vicende come quella della GKN o ancora prima della Becker, se stiamo parlando appunto di componentistica auto. E sono, tra le altre cose, naturalmente anche il sintomo, io penso, di una politica sbagliata delle case automobilistiche, in particolare Stellantis, ma anche di una politica pubblica industriale sbagliata o assente, che ha finito per assecondare una vera e propria diversificazione del settore in Italia. Poi noi giustamente ci concentriamo sulle vicende toscane, ma no, dalla Magneti Marelli ad altre vertenze che hanno colpito l'Italia dal nord al sud, suggeriscono, diciamo, si offrono lo stesso spaccato, no, sul settore. Poi non vi è dubbio che fra gli insegnamenti di questa vicenda è quello che poi un po' tutte le vertenze, ma questa forse in maniera più significativa, ci lasciano, e che non dobbiamo mai smettere di lottare, perché quanto, diciamo, la vicenda sia anche finita male con dei licenziamenti, è pur vero che negli anni della battaglia dei lavoratori, della GKN, delle organizzazioni sindacali di tutto il territorio, come insomma chiunque ha potuto constatare, quella vertenza è stata una vertenza che, come si dice, ha fatto scuola. Sono nati strumenti anche innovativi nel fuoco di quella battaglia, la regione ha adottato misure nuove che poi si sono rivelate molto preziose anche nella gestione di altre vertenze, è perfino nata una legge dello Stato, la cosiddetta Orlando Todd, che prova, diciamo, contrastare fenomeni di delocalizzazione. Ecco, io penso che questa vicenda lascia dietro di sé molti insegnamenti e, forse ancora più importante, anche molte misure che, pur nelle limitazioni, nelle restrizioni economiche, delle risorse disponibili, nelle limitazioni dettate da norme nazionali ed europee che probabilmente andrebbero superate, però ecco, ci lascia anche un insieme di misure, di strumenti che si sono davvero rivelati molto utili anche altrove.
La vertenza GKN ha visto un grande protagonismo da parte dei lavoratori riuniti in assemblea permanente con il collettivo Insorgiamo, un protagonismo che ha assunto forme inedite, creative, a supporto di una visione nuova delle politiche industriali che vedesse coinvolti direttamente i lavoratori ed il territorio. Da qui il concetto di fabbrica socialmente integrata, la cooperativa e la campagna di sottoscrizioni per avviare un processo di reindustrializzazione dal basso. Campagna che ha registrato numerosissime adesioni di singoli, gruppi, associazioni, come ci racconta in questa intervista Dario Salvetti, uno dei portavoce del collettivo GKN, che ci parla anche delle difficoltà di portare avanti progetti innovativi che escano dalla logica del capitalismo finanziario oggi imperante nel contesto economico globale.
Una cifra incredibile, ma non è solo un dato economico, un dato politico-sociale, giuridico, quindi associazioni che a loro volta quindi rappresentano altre reti di persone e non mettono questi soldi o non promettono di mettere questi soldi, perché ricordiamolo che sono manifestazioni di interesse, azioni prenotate, soldi effettivi ad oggi, e le mettono non perché sia un buon investimento o per altre ragioni, ma perché vogliono una politica industriale pubblica, vogliono che la vicenda della GKN finisca con la riconversione ecologica dal basso della fabbrica, e probabilmente sono anche stanchi di un paese totalmente immobile, almeno lo sapevamo che appena ci fermiamo gli altri ne approfittano. Ancora una volta la dimostrazione è che qua è un gioco di un tempo asimmetrico, dove noi non abbiamo più tempo, dove per noi ogni giorno è fatica, a questo punto anche un po' miseria, perché ormai la nostra condizione è veramente difficoltosa, e spariscono. Poi ogni tanto magari si riconvoca qualche riunione e spariscono. Fatto perdere alla nostra vita, e credo non solo alla nostra vita, a questo territorio, alle migliaia di persone che sono mobilitate 3 anni, e oggi rischiano di far perdere un progetto reale, perché la verità è che a questo punto ne dichiariamo di essere presenti con tutto quello che potevamo fare, progetto industriale è stato approfondito, dettagliato. Quello che dovremmo rispondere a un certo punto è che non ci siamo, ma che il progetto industriale non può essere messo a terra e di conseguenza vanirà, perché un progetto industriale non può rimanere di vita naturale durante. Esistono dei preventivi, dei fornitori, degli accordi e delle discussioni ulteriori che vanno approfondite. Lo stabilimento ad oggi è in mano evidentemente a logiche potenzialmente speculative, nel senso che non si capisce come mai un immobile industriale non possa essere oggetto di un piano industriale. Si viene da pensare che la nostra vicenda si debba concludere male proprio per picture, come si direbbe, per il quadro generale. Questo è un paese in cui da decenni, non da oggi, c'è un player dell'automotive che disimpegna, pur prendendo una quantità impressionante di soldi pubblici sotto varie forme. Mi sembra che sia stato calcolato che solo dal 2016 parliamo di 900 milioni di euro pubblici sotto varie forme, il che è plausibile se si pensa che solo sul caso ex GKN, nonostante si sta messo pochissimo, 2 anni di cassa integrazione, comunque stiamo parlando di una cifra che si aggira tra i 10 e i 35 milioni di euro a seconda dei calcoli, e quindi nonostante i soldi pubblici non è il paese ad avere un'industria automobilistica, ma l'industria automobilistica che ha il paese e lo tiene fermo in questa situazione di degrado o abbandono, senza peraltro fare contemporaneamente una transizione ecologica che nell'industria automotive è necessaria. E forse è una crisi dove non si deve, non si può produrre un intervento pubblico che ponga un'alternativa, per tutta una serie di ragioni economiche, sociali, perché non si può creare un precedente positivo.
Samuele Lodi, segreteria nazionale FIOM con delega alla mobilità. Diciamo così, in una visione macro è la mancanza di visione, di progettualità, di politiche industriali del nostro paese. Questo governo sicuramente, ma ahimè anche i governi precedenti, quindi non è che ci sia una discontinuità da questo governo rispetto a quello che hanno fatto i governi precedenti. Manca visione, mancano politiche industriali, e quindi è evidente che questo, in una situazione di transizione tecnologica, la si paga pesantemente, perché ci sarebbe necessità invece di grandi investimenti. E invece quel po' di soldi che erano stati messi, per esempio, dal governo Draghi, gli 8 miliardi di euro sulla transizione, il governo Meloni con la legge di stabilità del passato dell'anno scorso l'ha tagliato dell'80%, dirottando gran parte di quelle risorse, per esempio, alla produzione sulla difesa. Quindi ecco, l'unica vera strategia italiana sembra quella di risorse sulla difesa. Tra l'altro, adesso al di là degli aspetti etici e morali, non tanto per la produzione, ma per l'acquisto di armamenti dagli Stati Uniti in particolare.
C'è un tema poi anche più generale, no, di una svalutazione del lavoro e del lavoro operaio soprattutto, no? Cioè questo quasi che si potesse vivere senza lavoro, tutta la comunicazione di massa a partire dal cinema, dalle serie, dai social, sono piene di cose che non hanno a che fare col lavoro, no? Sembra quasi che il lavoro non esista più, in particolar modo il lavoro operaio non esista più. Questo immagino sia una grande difficoltà, no? Perché poi quando capitano cose del genere le persone quasi sconvolgono, è quasi uno shock, dice: ma come esistono ancora queste robe?
Sono molto d'accordo, drammaticamente questo è un dato molto diffuso e che non riguarda purtroppo soltanto la GKN. Mi verrebbe da dire che si tratta di un dato strutturale, cioè non solo il disallineamento tra un certo racconto che si fa, no, della nostra società e quel che è per davvero, ma anche un dato strutturale del sistema economico, produttivo e dell'organizzazione stessa del mercato del lavoro in questo paese. Cioè, per dirla in altre parole, noi siamo storicamente un paese che diciamo scommette sull'unica materia prima di cui dispone, non avendone molte altre, che è il capitale umano. E questo, diciamo, è stato anche ciò che ha reso l'Italia competitiva nel mondo, non potendo disporre di altre materie prime, no? Le persone, la loro capacità di trasformare, di inventare prodotti nuovi, che ci hanno fatto diventare una delle 7-8 potenze industriali del pianeta. Ora, questo elemento permane, ma diciamo è stato rovesciato, cioè noi continuiamo a scommettere sul capitale umano, ma lo facciamo a ribasso. E sembra ormai purtroppo un dato strutturale, abbiamo deciso di competere a ribasso sul capitale umano e quindi sulla contrazione dei costi del lavoro, sul capitale umano che viene considerato soprattutto un costo. Questo significa che il paese ha scelto, più o meno consapevolmente, non lo so, ma di competere nella parte bassa della catena del valore mondiale. Ecco. Questo significa avere, ma come si evince, una maggiore fatica a scommettere invece sull'innovazione tecnologica, sull'innovazione di prodotto, di processo. Ecco, io penso che questo sia l'elemento su cui occorrerebbe intervenire.
Se posso dire così, tanta tristezza, perché quel capitale di cui si parla, che come dire, non è GKN ma è i fondi che stanno dietro a GKN, hanno determinato, a mio avviso, anche un rapporto con le istituzioni particolarmente, come dire, critico, nel senso che il fondo Merlose, che comunque teneva in mano GKN, è un fondo assolutamente importante in termini di finanza, e questo ha condizionato, a mio avviso, anche le scelte del Ministero, in quel caso del MIMIT, a fare o non fare determinate cose, no? Si raccontava prima di una cassa integrazione che andava a coprire retroattivi, io non l'ho mai vista, cioè sono 25 anni che faccio questo mestiere, e io che il ministero, il governo in quel caso da sola, senza neanche chiederlo noi, ma che da sé faccia praticamente una cassa integrazione retroattiva di un tempo fuori da ogni logica, perché normalmente le casse integrazioni straordinarie sono di 12 mesi, in questo caso erano 13, perché 13 erano i mesi scoperti in parte e da coprire per provare a risolvere il problema. Ecco, questo io credo che quel capitale abbia, come dire, determinato anche delle scelte. Dopodiché, sempre di più, le multinazionali in questo territorio stanno facendo da padroni, e noi bisognerebbe provare a mettere dei paletti veri. Il governo dovrebbe mettere dei paletti veri a come arrivano e a come vanno via e a quello che lasciano, perché le macerie sono tutte nostre. Quella che è praticamente la, così, risolvere i problemi e quindi ritrovare occupazione ai lavoratori, trovare soluzioni perché quell'occupazione non vada dispersa, è tutta in carico praticamente a noi organizzazioni sindacali, a noi le istituzioni, diciamo, locali, quindi comune, regione. E le multinazionali rispetto a queste, come dire, non battono ciglio, al massimo mettono a disposizione un po' di soldi.
È chiaro che noi avremo bisogno, appunto, di un'altra visione, di un'altra prospettiva, e questo può passare però solo ed esclusivamente attraverso una visione generale, almeno continentale, dell'Europa. Nel senso che, ecco, questo sia molto chiaro a noi: da soli non ci salviamo. Noi abbiamo bisogno, sia dal punto di vista del, diciamo così, del fronte sindacale, quindi dal fronte dei lavoratori, auspicando anche in un confronto con la politica, avremo bisogno veramente di un vero confronto sull'industria in Europa. Ricordo che i sindacati unitari dell'industria si sono trovati il 5 febbraio di quest'anno, del 2025, a Bruxelles, per rivendicare politiche industriali sui settori strategici, che sono l'automotive, il siderurgico, tanto per intenderci l'elettrodomestico. E invece anche l'Europa prende la decisione fondamentale di investire sulla difesa. Questa è una scelta sbagliata. Noi avremo bisogno, appunto, di fare di fare fronte comune a livello sindacale e a livello europeo, perché ripeto, da soli non è possibile. Abbiamo bisogno, diciamo così, di una nuova stagione e di ingenti risorse sulle politiche industriali nei settori strategici.
Se c'è un progetto nuovo, se c'è un progetto che rilancia, se c'è un progetto che investe, nessuno, come dire, è per forza legato a ciò che ha, anche se detto quel legato a ciò che ha è la dignità del proprio lavoro. Però ci si può, noi siamo sempre stati pronti anche a rinnovarsi. Il problema è se non ci si rinnova e si chiude e basta e non si dà elemento di prospettiva alcuna, perché nessun lavoratore pensa oggi di iniziare un'attività e finirla in pensione. Ci sono comunque, anche dentro una fabbrica attiva, ci sono comunque elementi di modifica e di innovazione dei processi, e non ci siamo mai rifiutati. La formazione che noi chiediamo continua è proprio per tenere aggiornati i lavoratori alle dinamiche che praticamente il mercato poi chiede, l'innovazione chiede. E qui il problema non è se, come dire, c'è un progetto di rinnovo. Qui c'è, quando noi siamo di fronte a un caso come quello della GKN, è la chiusura appunto e basta, perché nessuno ha provato veramente a rilanciare quello stabilimento e quell'azienda.
Oggi c'è questa prospettiva del consorzio, no? Su cui sono riposte molte speranze. È una soluzione possibile?
Ma io l'ho detto già diverse volte, secondo me lo strumento del consorzio industriale affiancato da una politica economica, però cioè da una finanza gestita dalla Regione Toscana come avevamo in passato, può essere un soggetto che lì, come da altre parti, lì in GKN come in altre crisi, può essere un soggetto, come dire, che prova a mettere a terra i piani industriali, valutarli, capire se ci sono le condizioni anche finanziarie per dargli fiato. Io credo questo, quindi bene che la politica abbia fatto il consorzio, ora bisogna che gli dia le gambe per la GKN, per l'ex GKN, ma anche per le altre situazioni che invece si possono generare.
FIOM CGIL e FIOM CGIL Toscana in collaborazione con Controradio hanno presentato Lavorare la vita. GKN, il sogno della fabbrica socialmente integrata. Ciclo di podcast a cura di Domenico Guarino.